Partiamo un po' da questa premessa che negli ultimi anni, grazie alle scoperte di strumenti diagnostici molto più affinati, abbiamo iniziato a capire molto meglio come funziona il cervello del bambino, ma anche dell'adulto, proprio perché fino a che non siamo arrivati alle risonanze magnetiche che ci permettono di vedere un organo in funzionamento, era difficilissimo riuscire a capire dove si situavano nel cervello le varie, i siti dei vari meccanismi di funzionamento. Oggi invece, attraverso queste fotografie che ci danno in qualche modo una mappa di attivazione, siamo riusciti a capire meglio anche come si muovono non solo le cose psicologiche all'interno del cervello, perché poi dovremmo dirci come introduzione che noi siamo mente e corpo, ma che la mente è anche corpo e che quindi quello che noi pensiamo e quello che noi sentiamo di fatto parte da una scintilla che è completamente fisica. Quindi i nostri pensieri, le nostre emozioni, eccetera, partono tali e quali dal cervello attraverso delle cellule che si uniscono. Quindi riuscire a capire come funzionano queste cose e come attraverso degli esercizi e dei modi diversi di approcciare la realtà possiamo in realtà modificare il cervello stesso è una cosa molto interessante. Allora, non ho fatto durante la perché già era una cosa enorme, quindi non ho fatto direttamente i collegamenti che ci possono essere, per esempio, con l'insegnamento ai bambini durante la scuola domenicale. Quelli li possiamo anche fare insieme, nel senso che verranno anche abbastanza naturali. L'altra cosa è che tratteremo diverse aree quella che chiamiamo l'integrazione delle diverse parti del cervello. Dopo capirete perché. Allora, man mano, io direi che facciamo in questo modo, che man mano che facciamo una di queste parti, alla fine, se non avete capito qualcosa, mi fate direttamente le domande, perché la cosa è troppo, se no rimane troppo complessa farle tutte in fondo. Allora, man mano che ne facciamo una, cercate, magari se ci sono delle cose non chiare me le chiedete. Ho cercato più o meno in ogni fase di mettere alla fine una riflessione che potesse riguardare anche una autoriflessione, diciamo così, perché se noi capiamo come funziona il cervello del bambino, in realtà capiamo anche come funziona il cervello dell'adulto, perché molti adulti hanno dei cervelli che funzionano come quelli dei bambini e questo è un grave problema. Però se uno lo capisce può aiutare il suo cervello a maturare, no? Quindi da questo punto di vista è ovvio che oggi parleremo specificatamente del bambino. Per l'adolescente ci sono delle sfumature un po' diverse, perché nella fase dell'adolescenza, lo vedremo dopo, mi sembra che farò un accenno, c'è un picco di sviluppo di alcune potenzialità e nell'adulto dovrebbe avere raggiunto la maturità. Però il cervello è talmente plastico che in realtà si modifica per tutta la vita. Una volta si diceva che il cervello, noi partivamo con un bagaglio, no? Quel bagaglio iniziale poi non si modificava più, no? Era tutto a perdere, non a guadagnare. In realtà si è visto che la crescita cerebrale non è tanto in quanti neuroni abbiamo e in quanti ne perdiamo per le cose che ci succedono, ma in quanti collegamenti riusciamo a fare. Quindi più collegamenti noi riusciamo a fare all'interno del nostro cervello, più il nostro cervello si modifica. Perché questa si chiama neuroplasticità, quindi la capacità del cervello di modificarsi, e si modifica fino alla vecchiaia. E questo è indicativo del fatto che non solo noi possiamo aiutare i bambini a sviluppare meglio le loro capacità, ma possiamo anche da adulti modificare alcune cose in modo da poter migliorare notevolmente le nostre capacità. Allora, partendo da questo concetto, cosa dobbiamo dire? Che noi funzioniamo meglio se integriamo tutte le parti del cervello tra di loro, cioè se costruiamo collegamenti. Integrare vuol dire collegare tra loro elementi diversi per realizzare un insieme ben funzionante. Il cervello cambia dal punto di vista fisico per tutto il corso della vita e si modella attraverso l'esperienza. Cioè le esperienze che noi facciamo costantemente nella vita continuano a modificare il cervello, nel senso che noi immagazziniamo cose nuove, le cose nuove che immagazziniamo, lo vedremo dopo, si collegano alle esperienze che abbiamo fatto nel passato, quindi costruiscono una rete con la memoria. Costruendo una rete con la memoria, le esperienze del passato influenzano anche le esperienze del presente e quindi in qualche modo continuiamo a rimodellare quello che abbiamo nella mente. Il problema è che a volte, per esempio, da un punto di vista patologico, questo anche lo vedremo dopo, noi ci incastriamo su dei modelli di funzionamento disfunzionali, quindi continuiamo ad avere dei collegamenti che non vanno bene, per esempio nei circuiti dell'ansia o nei circuiti patologici, cioè continuiamo ad avere dei collegamenti che non vanno bene e in qualche modo non usiamo la nostra plasticità, ma usiamo una rigidità. Ma questo lo vediamo meglio dopo. Integrare coi bambini significa creare, fornire ai bambini l'opportunità di fare esperienze che favoriscano la creazione di connessioni tra le diverse parti del cervello. Cercheremo di vederlo proprio in pratica. Cosa vuol dire? Nella pratica delle situazioni che si possono verificare, permettere ai bambini di sperimentare delle cose, dei modi nuovi di fare le cose o di comprendere le cose. Allora, se dovessimo definire che cosa vuol dire stare bene, stare bene a livello di sensazione, di gestire la vita in un modo tranquillo e sereno, lo potremmo rappresentare come la possibilità di navigare in un fiume, il fiume del benessere, e di navigare più o meno nel centro. Le due sponde sono da una parte il caos, dall'altra parte la rigidità. Tutte le volte che nella vita noi ci spostiamo verso una delle due sponde, non stiamo più bene. Allora, facciamo un esempio rispetto a delle situazioni. Se noi ci spostiamo verso la sponda del caos, probabilmente rispetto a qualsiasi situazione che ci avviene, se la gestiamo in quel modo, avremo una reazione emotiva molto accesa. Le reazioni emotive molto accese sono sempre caotiche, non sono controllate solitamente. E andiamo verso una specie di tempesta e viviamo quindi quella situazione come un bombardamento di situazioni e di eventi. Riportiamolo nei confronti dei bambini, pensate certe situazioni che i bambini sperimentano in cui sono completamente nel caos. Momenti in cui i bambini perdono il controllo, momenti in cui i bambini fanno i capricci, momenti in cui i bambini hanno delle paure irrazionali che non riescono assolutamente a gestire, a controllare, e quindi quando noi ci spostiamo verso quella sponda non stiamo più bene. Ma non stiamo più bene neanche se ci spostiamo nell'altra sponda, che invece è la rigidità. Nella rigidità invece abbiamo il controllo totale, cioè il fatto che è impossibile sentire le emozioni, che si cerca di gestire la stessa situazione in un modo totalmente razionale, totalmente rigido, e anche questo non va bene. Pensate a delle situazioni che voi gestite in questo modo e pensiamo ai bambini, per esempio ci sono bambini che, non so, per esempio hanno un iperinvestimento sull'aspetto cognitivo, che sono bambini bravissimi a fare, che imparano a fare i conti a 4 anni, sanno tutte le addizioni e tutte le sottrazioni e non hanno neanche un amico, perché non sanno giocare, no? Quindi è ovvio che in questo caso sono bambini che gestiscono le situazioni più attraverso il controllo e attraverso la rigidità. L'equilibrio sta in mezzo, cioè nella capacità di non usare gli estremi, ma di usare eventualmente delle risorse sia del polo emotivo sia del polo razionale insieme, e adesso cerchiamo di vedere come. Allora, la prima integrazione di cui parliamo è l'integrazione tra i due emisferi. Voi sapete che il cervello è fatto da due emisferi, cioè abbiamo un leggero solco in mezzo, perché c'è l'emisfero di destra e l'emisfero di sinistra. Ogni emisfero ha una delle specializzazioni, cioè serve per qualcosa di particolare. L'emisfero sinistro ama l'ordine e desidera realizzarlo. È logico, letterale, cioè prende le cose così in modo letterale. È linguistico, cioè è organizzato nell'emisfero sinistro, cioè tutto il sito del linguaggio, quindi tutta la parte sinistra è organizzata linguisticamente, ed è lineare, cioè nell'emisfero sinistro 2 più 2 fa sempre 4. L'emisfero destro è olistico, cioè non vede le cose puntuali, ma vede le cose nel suo insieme, nel suo globale, come se vedesse la fotografia non per tutte le cose che ci sono dentro, ma vedesse l'impressione. Ossia si interessa non tanto ai dettagli, ma al quadro d'insieme, al senso e impressione generale di un'esperienza. Percepisce la comunicazione non verbale, quindi percepisce gli sguardi, percepisce le sensazioni, basata sull'invio e sulla ricezione di segnali come espressioni facciali, contatto visivo o tono della voce. Quando noi siamo particolarmente sensibili, no, a osservare le persone, ascoltare il loro tono di voce, vedere come si stanno ponendo nei nostri confronti, stiamo usando l'emisfero destro. Le sue aree di specializzazione sono le immagini, le emozioni e i ricordi personali. Quindi a destra abbiamo immagini, emozioni, ricordi, a sinistra, la diciamo un po' alla grossa, abbiamo più la razionalità, la linearità, le cose, il funzionamento razionale. Questa è un'immagine che ci spiega questa cosa. A sinistra abbiamo di più la matematica, abbiamo di più lo studio, abbiamo la capacità di concentrazione, eccetera, eccetera. A destra abbiamo più la parte creativa, abbiamo più il sentire, abbiamo più le emozioni. I due emisferi sono già di natura collegati tra loro, perché abbiamo dei fasci di collegamento, il corpo calloso si chiama, è un fascio che collega le due parti. Allora, voi pensate, torniamo qua, pensate a come possono funzionare i bambini. Pensate a un bambino che in un qualche momento funziona solo con l'emisfero destro. Quale potrebbe essere una situazione di un bambino che funziona solo con l'emisfero destro? Solo di emozione e di... stanchezza, pianto disperato, quindi la lettura di una situazione, per esempio. Ecco, questo è interessante perché dopo cerchiamo di vederlo ancora più in profondità, no? Cioè l'interpretazione che può fare il bambino di un evento attraverso un emisfero, attraverso l'altro, no? Cioè la stanchezza è un dato di realtà, fisico. Il fatto che un bambino lo approcci con un emisfero o con l'altro dipende un po' appunto dalle sue sensazioni, no? Allora sta al genitore di aiutarlo a utilizzarli tutti e due. Quindi io sono stanco, piango, disperato, inconsolabile. Allora, vediamo cosa ci possiamo fare con questa cosa. La prima cosa che possiamo fare la chiamiamo entrare in sintonia e reincanalare. Nel momento in cui un bambino funziona prevalentemente con l'emisfero destro, cosa succede se voi gli parlate prevalentemente con l'emisfero sinistro? Allora, prendiamo sempre questa situazione, no? È stanco, piange, disperato. Facciamo un intervento da genitore o da monitore che gli parla con l'emisfero sinistro. Cioè, userà la razionalità, probabilmente. Chi stava dicendo? Si fa un buco nell'acqua, no? Cioè, nel senso che uno può dire, guarda, sei stanco e sei stanco e quindi non ha senso che piangi in questo momento, non serve a niente piangere. Di solito non è che arriva questa comunicazione. Perché? Perché prima, per accedere all'emisfero destro, bisogna entrare in sintonia con l'emisfero destro. E quindi, per accedere a un bambino che ha l'emisfero destro attivato, bisogna usare le nostre risorse dell'emisfero destro. Quindi, i segnali non verbali, il contatto fisico, le espressioni facciali, il tono della voce e un ascolto non giudicante. Queste sono alcune indicazioni. In altre parole, si entra in contatto con l'emisfero destro del bambino attraverso il proprio. Quindi, se noi prendiamo alcune di queste cose, dobbiamo dire che per entrare in contatto con quel bambino lì, bisognerà prenderlo in braccio, coccolarlo un po', parlargli sottovoce, poi bisognerà non avere una faccia troppo arrabbiata. Bisognerà trovare un modo di calmare l'emisfero destro, di entrare in sintonia per calmare l'emisfero destro. Questo vale sia per il pianto ma anche per il bambino molto agitato o per il bambino spaventato. Prendiamo un bambino spaventato, cioè se noi razionalizziamo la paura e diciamo, ma non c'è niente da aver paura, guarda, il lupo non esiste, non c'è, è inutile che hai paura del buio, cioè in quel momento lì non serve a niente, perché è troppo attivo. Voi immaginate che nell'emisfero destro c'è una tempesta neuronale, cioè sono tutti attivi i neuroni, voi parlate al sinistro, il sinistro è lì silente, non serve a niente, non serve. Prima bisogna calmare il destro, poi a quel punto lì bisogna reincanalare. Quando il destro si è calmato, si reincanala l'emisfero sinistro. Cioè, solo dopo essere entrati in sintonia con l'emisfero destro è possibile reincanalare l'attenzione e le energie con l'emisfero sinistro attraverso una spiegazione logica e una pianificazione razionale. Questo cosa ci dice? Che le spiegazioni vanno date al momento giusto e bisogna anche avere la pazienza di aspettare il momento. Noi di solito le diamo immediatamente, no? E cerchiamo di inculcarle direttamente in quel momento lì. Bisogna anche avere la pazienza di aspettare il momento giusto e di capire qual è il momento giusto. Perché sennò tanto vanno completamente a vuoto. Questo vale per i bambini, vale anche per gli adolescenti questo, non è che non vale, ma vale anche per gli adulti. Cioè, se voi immaginate anche all'interno della, non so, di un conflitto di coppia, cioè nel momento in cui c'è il conflitto aperto e per cui è attivatissimo l'emisfero destro, è completamente inutile cercare di dare delle spiegazioni razionali o di riportare questa cosa alla logica. Perché in quel momento lì non è possibile arrivare alla logica. Bisogna prima calmare e poi reintegrare. Quindi la prima strategia è entrare in sintonia e reincanalare. Allora, qua andiamo a un'altra seconda strategia per collegare i due emisferi. Siamo sempre nel collegamento destra-sinistra. Si possono calmare le emozioni intense legate a un evento raccontando la storia dell'accaduto. Nel momento in cui un bambino diventa in grado di nominare le sue paure e le sue emozioni, sarà in grado di dominarle. Spesso i bambini, quando provano emozioni intense, hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a impiegare il loro emisfero sinistro per comprendere l'evento. Allora, questo è un meccanismo molto semplice che dovremmo usare anche con noi stessi. Quando si va nel caos, è importantissimo a volte ripercorrere quello che è successo attraverso una narrazione. Cioè, aiutare i bambini non solo a raccontare, perché a volte non sono in grado di raccontare, a volte è importante aiutarli a raccontare. Ma a volte è importante che il genitore racconti che cosa è successo. Allora, del tipo, guarda, quando tu sei molto stanco, allora, ieri eri molto stanco perché al pomeriggio avevamo fatto questo, avevamo fatto quello, non avevi fatto il pisolino e poi ti eri divertito con il tuo amico ai giardinetti. Quando uno fa tutte quelle cose lì, si stanca di più. Quando si è molto stanchi, succede che poi si perdono tutte le energie. Cioè, dare una storia che faccia ordine. Nel momento in cui noi diamo al bambino una storia che fa ordine, gli costruiamo dei collegamenti. Gli costruiamo dei collegamenti tra quella stanchezza, il pianto e una spiegazione razionale. Abbiamo già automaticamente costruito un collegamento tra destra e sinistra. Ovviamente questo va fatto non nella crisi, dopo la crisi. Però questo è molto importante, perché spesso i genitori non si danno tanto tempo per riraccontare l'esperienza ai bambini. Propongono soluzioni. Però non sempre i bambini sono automaticamente pronti a ricevere la soluzione, no? Pensiamo ad esempio alle paure. Cioè, a volte, quando i bambini si spaventano tanto, non so, perché cadono in bicicletta e non vogliono più risalire, a volte è meglio riraccontare l'evento, cioè cercare di far capire qual è stato il processo attraverso cui si è arrivato a uno spavento e a una paura, piuttosto che cercare di razionalizzare la paura. Quindi, per esempio, dire, ah, guarda, quel giorno lì andavi molto forte, eri bravissimo, stavi andando benissimo, poi hai preso il tombino, prendendo il tombino la bicicletta ha fatto così, sei caduto. Quindi poi come ti sei sentito? A quel punto lì ti sei sentito che ti sei spaventato e adesso tutte le volte hai paura di incontrare il tombino. Questo a volte va fatto tante volte, perché più noi ripetiamo le storie, più le storie perdono la connotazione emotiva. Pensate che c'è una tecnica in ipnosi. Durante l'ipnosi, quando si lavora con gli adulti, ma si può lavorare anche con i bambini in questo modo qua, si fa proiettare l'evento dalla mente, si fa proiettare l'evento su uno schermo come se fossi, tu fossi al cinema e vedessi questa cosa che ti è successa brutta. E la si fa proiettare dall'inizio alla fine un numero X di volte. Quando la persona arriva alla fine da un segnale, gli si dice ok, adesso di nuovo, da un altro segnale, ok, di nuovo, adesso di nuovo. Più volte lo si fa, si arriva a un certo punto che dopo 5-6 volte in cui uno proietta l'evento sullo schermo, cioè lo schermo comincia a diventare bianco e inizia a calare tantissimo l'attivazione emotiva. Questo è quello che ci serve, perché è l'attivazione emotiva che poi ci fa rimanere collegati alla paura e quindi ci fa rimanere collegati al fatto che poi l'evento traumatico è difficilmente affrontabile di nuovo, no? Se abbiamo avuto una caduta, un incidente o delle cose che ci possono essere successe. Perché è anche importante raccontare una storia? Perché il nostro cervello tende a ricercare coerenza, quindi tende a costruire un puzzle che abbia un senso. Questo lo potete anche immaginare rispetto alla vostra vita, no? Cioè, quando facciamo una cosa che ci è venuta male o che ci ha creato un'attivazione emotiva molto forte, tendiamo continuamente a pensarla e a ripercorrerla, perché vuol dire che ha dei pezzi che non sono andati ancora a posto. Quindi potrebbe essere che anche nei bambini sia così. Cioè, quando hanno degli eventi che li spaventano o delle cose che gli sono successe o dei conflitti con gli amici o delle cose che non hanno capito bene, potrebbe essere che il loro cervello continua a girare intorno alla cosa e quindi dargli una storia che dia una spiegazione ordinata diventa liberatorio perché probabilmente smettono di pensare a quella cosa lì. Riflessione per gli adulti. Allora, è tutto chiaro? Ok, quindi abbiamo detto calmare e reincanalare, nominare e raccontare una storia. Allora, adesso state su di voi. Qual è il vostro grado di integrazione? Tendete a far prevalere l'emisfero destro? Siete travolti da un diluvio emotivo e dalle vostre paure o avete la tendenza a vivere in un deserto emotivo che vi porta a essere rigidi nel modo di reagire e ad avere difficoltà nel comprendere le emozioni dei vostri figli e nel soddisfare i loro bisogni? Oh, non me lo dovete dire, se no iniziamo a fare... Però fate mente locale, no? Cioè, su come funzionate. Ognuno di noi ha una propensione di solito. E rispetto alla possibilità di integrare, cioè pensate a che cosa vi potrebbe aiutare nell'essere meno emotivi, cioè nell'utilizzare nei momenti di emotività la razionalità o viceversa. È come poter utilizzare tutti e due gli emisferi. Perché ricordatevi una cosa, che se un adulto non è integrato, è difficilissimo che lo sia un bambino. Perché se un adulto, per esempio, funziona solo con l'emisfero destro, quasi sicuramente anche un bambino funzionerà quasi solo con l'emisfero destro, perché ha visto quello e ha imparato quello. E allora, a volte non è automaticamente così, però a volte se noi ci rendiamo conto che i nostri figli hanno una tendenza più da una parte o più dall'altra, possiamo chiederci anche come li abbiamo influenzati, cioè se il nostro modo di funzionare li ha influenzati, e quindi anche come possiamo presentare loro degli altri modi di funzionare, perché cambiare modo di funzionare, l'abbiamo detto, si può fare fino a 90 anni, quindi c'è tempo anche per dimostrare che si possono fare anche altre cose. Ok, affrontiamo un altro livello. Ci sono domande su questo? Destra-sinistra? Vai.
E quindi il bambino, sì? Che utilizza di più, qualcosa che viene influenzato solamente dall'esempio di un adulto, possono essere che vede, o ha già un bagaglio personale e quindi già
Allora, in genere funziona così. Noi nasciamo con un temperamento innato, genetico, che ovviamente un pochino ci porta a essere persone magari più riflessive, più relazionali, più timide, più invece vulcaniche, più creative. Su questo temperamento si incastrano le esperienze dell'ambiente. L'insieme di questi due fattori generano, crescendo, la personalità, che è una struttura ancora più complessa. Allora, è ovvio che entrambi hanno un'importanza, no? Perché un bambino molto timido che cresca in una famiglia dove viene sostenuto a fare delle esperienze positive, progressive, eccetera, probabilmente poi riesce a sbocciare. Un bambino molto timido che magari cresce o in una famiglia molto chiusa, dove non si vedono altre famiglie, non si fanno esperienze, in una famiglia magari molto rigida, dove lo sgridano perché è timido, lo spingono a giocare con gli altri bambini di forza, no? E allora, evidentemente, rinforzerà il tratto. Quindi è ovvio che l'ambiente ha cioè l'ambiente rispetto poi a queste cose ha una influenza molto grande. Allora, i bambini che funzionano con l'emisfero sinistro sono bambini molto rigidi, cioè sono bambini che di solito hanno difficoltà un po' relazionali e fatica a capire che esiste un mondo emotivo. Allora, per esempio, lì potrebbe essere utile raccontare una storia, quando noi raccontiamo la storia, includere gli aspetti emotivi, includere le emozioni e poi aiutarli a fare, come dicevamo, delle esperienze. Perché di solito chi utilizza molto l'emisfero sinistro lo utilizza anche in un modo un po' difensivo, no? Fa un iperinvestimento di solito sul cognitivo. Sono bambini che di solito, anche lì, di solito vengono molto spinti a fare un iperinvestimento sul cognitivo, nel senso che i genitori sono molto orgogliosi che a 3 anni hanno già imparato a leggere. Spesso però spingere i bambini a, forzarsi su un emisfero gli impedisce di sviluppare completamente il collegamento. E quindi di solito i bambini che a 3 anni sanno già leggere e scrivere non hanno un sacco di altre abilità che servono nella vita, no? E quindi spesso questo è molto indotto, perché i bambini in modo più naturale usano di più l'altro emisfero, giustamente, perché il gioco è più creativo, perché appunto sono bambini che magari non giocano, se giocano colorano, no? È il massimo del gioco. Di solito piacciono molto, però, perché sono molto tranquilli. cioè, i genitori sono contenti, ne sono orgogliosi di solito. Il problema è che poi sviluppano magari delle difficoltà dopo.
Scusa, allora...
O esplodono.
Lasciando perdere il momento di stanchezza.
Sì?
Il bambino barra A capriccioso costantemente.
Ok.
Sempre il
mischero
destro.
No, allora, aspetta, qui andiamo nella fase 2, adesso la spieghiamo. No, perché adesso invece, no, perché il capriccio non è proprio nell'emisfero destro, adesso lo vediamo. Allora, fase 2, integrazione sotto sopra. Allora, qua abbiamo fatto integrazione destra-sinistra, integrazione sotto sopra. Allora, qua arriva la parte che ho spiegato nell'altro seminario, che adesso rispiego, Lisbeth, mi raccomando, stai attenta. Allora, per spiegarlo, usiamo lo schema della mano, che così lo capiamo tutti. Allora, il cervello è come se fosse una mano, con il pollice dentro. Questa sopra è la corteccia, che è quella che nei disegni vediamo tutta con le circonvoluzioni. Questa è la spina dorsale. Qua abbiamo il tronco encefalico che è qua. Se alziamo la corteccia, sotto la corteccia, qua sotto, abbiamo quello che si chiama il cervello rettile, cioè la parte del cervello più primitiva, meno evoluta. Perché si dice meno evoluta? Perché gli animali hanno meno corteccia di noi. L'essere umano è quello che ha più corteccia, mentre la parte inferiore ce l'hanno anche gli animali. Allora, il pollice sono due organi che ci sono qua sotto, che si chiamano amigdala e ipocampo, dove ci sono le funzioni più primitive, gestiscono le funzioni più primitive. Gestiscono la respirazione, il battito degli occhi, gestiscono alcune funzioni automatiche. Sotto questi due organi, qua, nel tronco encefalico, abbiamo la regolazione sonno-veglia, che è uno standard di equilibrio fondamentale per il benessere, per lo star bene, e abbiamo la rabbia e la paura. Quindi i capricci nascono qua, si spera, perché se nascono qua sono fatti apposta, dopo lo vediamo. Allora, la rabbia e la paura si collegano a tutte le altre emozioni, ma noi funzioniamo bene nel momento in cui le integriamo con la corteccia, in particolare con la corteccia prefrontale, cioè la corteccia, la parte del cervello che abbiamo qua. Perché in questa parte abbiamo delle funzioni fondamentali, quindi lo sviluppo di questa parte del cervello non solo è fondamentale, ma è l'importante è l'integrazione, cioè il fatto che questa parte si colleghi con la parte sotto. Allora, è evidente che se un bambino o un adulto o un ragazzo o un adolescente funzionano così, cioè funzionano senza integrazione, siamo in un'area di rischio, perché vuol dire che le emozioni escono così come si creano, escono direttamente e non hanno nessuna integrazione. Allora, questa cosa ve l'ho già detta. La corteccia prefrontale, allora, la corteccia in generale è la parte dove ci sono le funzioni superiori, apprendimento, memoria, logica, linguistica, eccetera. La corteccia prefrontale, come dicevamo, è importantissima perché nella corteccia prefrontale abbiamo la capacità di decidere e pianificare con giudizio, la capacità di controllare il corpo e le emozioni, la comprensione di se stessi, cioè chi sono io nel mondo, l'empatia, quindi la capacità di capire che cosa sente l'altro e chi è l'altro, e la moralità. Capite che c'è la base dello stare al mondo, Perché se te sai decidere, sai chi sei, sai chi è l'altro e hai un senso morale, hai imparato a stare al mondo. Quindi è importantissimo che noi aiutiamo i bambini a sviluppare questa parte. È fondamentale. E a sviluppare questa parte che ovviamente si collega al loro mondo emotivo, cioè alle cose che loro sentono. Adesso cerchiamo di capire come. Allora, questa è una cosa importante. Nel costruire l'integrazione tra queste due aree, cioè il sotto e il sopra, dobbiamo tener conto che la parte sotto è già formata fin dalla nascita, cioè è completa. Nasciamo già con quel bagaglio lì, mentre quella superiore completa il processo di maturazione intorno ai 25 anni. Il piano alto è oggetto di una fervida costruzione nei primi anni di vita, poi nell'adolescenza viene sottoposto a una profonda ristrutturazione. Allora, capite? Allora, qui abbiamo la spiegazione, per esempio, rispetto agli insegnanti della scuola domenicale o anche rispetto alla costruzione della moralità e alle esperienze a rischio che fa gli adolescenti, eccetera, abbiamo la spiegazione del perché lavorare con i bambini è una cosa, lavorare con gli adolescenti è un'altra cosa. Perché qua cosa ci dice? Che tutta questa parte, anche di morale e di empatia, eccetera, nei primi anni di vita ha un primo sviluppo, quindi ai bambini si dice di no a tante cose, imparano tante cose che non si devono fare, per esempio, no? Imparano che non si deve attraversare la strada senza la mano, imparano a mangiare, che non si sputa, che non si butta l'acqua, cioè i bambini imparano tante questioni importantissime, però la vera questione morale poi si ristruttura durante l'adolescenza. E quindi lì, questo è anche il motivo per cui nell'adolescenza noi abbiamo il numero più elevato di conversioni, questo ci dicono le ricerche negli Stati Uniti, in Italia non si fa ricerca quindi non lo sappiamo, il numero più elevato di conversioni sia entro 18 anni, però abbiamo anche il numero più elevato di abbandoni, no? Cioè perché in adolescenza durante questa ristrutturazione i ragazzi cambiano il loro metro di giudizio, no? Quello che dicevamo, no? Cioè la capacità di decidere e di pianificare con giudizio, la capacità di capire l'altro, cambiano il rapporto con gli amici e quindi cambia un po' tutto lo scenario. Non c'è tanto da stupirsi, no? In qualche modo in questa ristrutturazione loro poi rimettono un po' a posto le cose, talvolta anche un po' come gli pare a loro. No? Cioè i genitori hanno anche meno effetto in questo processo di ristrutturazione. Ma io credo che non ci sia proprio una, cioè che ogni bambino ha, cioè ci sono delle bambine che a 9 anni già sono in preadolescenza, cioè nel senso che sono già in una fase dove sono molto proiettate sull'avanti. Io credo che si può lavorare anche su quelli di 14, cioè non è che non si può lavorare su quelli di 14. Penso che questa ristrutturazione, essendo fino ai 25, ci dice che anche a 14 non è completa. Non è completa a 15, non è completa neanche a 20, perché il cervello non è completo. Questo ci dice un'altra cosa però, cioè che spesso chiediamo ai bambini di 8-9 anni di avere delle capacità che non è detto che abbiano, perché non hanno proprio la struttura mentale per arrivarci. E quindi, cioè, dobbiamo pensare che anche rispetto alla moralità, cioè se un bambino è sempre stato bravo, eccetera, e poi fa una scemenza, cioè se ruba una penna, un gioco a un suo amico, non è un potenziale ladro da grande, no? Ma sicuramente deve integrare delle cose, gli sarà successo qualcosa, avrà delle cose di che dobbiamo capire che gli sono successe, però cioè, non è un segnale che quello è un dato definitivo, no? Ma che in questa fase di trasformazione poi si può lavorare. Però non dobbiamo pensare che a 12 anni hanno completato lo sviluppo della parte della corteccia, perché se si completa a 25, si completa a 25. Tant'è che chi ha figli adolescenti lo sa, no? Cioè che c'è questa fase abbastanza turbolenta, diciamo, tra i 15 e i 18, a 18 cominciano un attimino, a 18-19 a riorientarsi, ma è dopo che cominciano veramente, no? Ci sono tanti che anche, non so, durante l'università sono abbastanza vivacetti. Poi, di solito, si rimettono un po' tutti in carreggiata, per nostra fortuna. Allora,
scusa, giusto la domanda intelligente.
Sì? Sì, sì.
Quindi dovremmo sconsigliare che scolastica prima di 25 anni?
Ah, io lo sconsiglierei sempre. Di mio. No, vabbè. Si aprirebbe un discorso che, siccome mi stanno registrando, non posso fare. Lo faccio dopo. Lo faccio dopo. No, secondo me l'ambiente evangelico dovrebbe pensare che i tempi sono cambiati. Ecco, diciamocela così, che i tempi sono cambiati e che alcune cose andrebbero valutate un po' in un modo più integrato anche lì, ecco, più integrato con i livelli di maturazione, no? E non pensando ad altre problematiche di cui di solito si tiene conto invece, ma pensando al benessere, anche perché questa modalità sta portando a tantissime separazioni precoci e questo ci sta dicendo che questa cosa non sta più funzionando, cioè mentre funzionava negli anni 50, forse negli anni 2000 non sta più funzionando e questo ci dovrebbe portare a fare una riflessione senza dirci che c'è l'assoluto, come non c'è il dodicenne che è in adolescenza o il sedicenne, sì, no, cioè non c'è l'assoluto, ma forse ci dovrebbe portare a fare una riflessione insieme sul senso. Attivare senza infiammare. Questa, mentre mio marito mi aiutava, gli ho detto: questa è per te. Allora, mentre interagite coi vostri figli o con i bambini, domandatevi a quale parte del loro cervello fate appello. Attivate la parte superiore o infiammate quella inferiore? Pensate a degli esempi, fateli voi. Allora, infiammare quella inferiore è pericoloso. Cioè, non è pericoloso, però crea disintegrazione. Disintegrazione, non disintegrazione, però crea disintegrazione. Allora, anche la Bibbia lo dice, di non irritare, e secondo me si riferisce a questa cosa qua, no? Quindi a volte i genitori hanno atteggiamenti provocatori, cioè hanno atteggiamenti di sfida, hanno atteggiamenti di grande sgridata o anche loro di aggressività. Allora, è ovvio che se un genitore ha un atteggiamento molto aggressivo, va a infiammare la parte superiore, non va ad attivare la parte superiore. Sì, cara? Assolutamente. Allora, negli adolescenti Si infiammano abbastanza facilmente, però il loro lavoro in quella fase lì, no? Allora, nel momento in cui si dà una punizione, esatto, bisogna anche attivare la parte superiore, che probabilmente si attiva successivamente. Allora, questo ci dice un'altra cosa, che meglio si lavora con i bambini, più ci si porta avanti con gli adolescenti, perché più gli si aiuta a integrare e a sviluppare collegamenti, più da adolescenti ce li hanno già. Poi possono scegliere di non utilizzarli in certi momenti della loro vita, però ce li hanno. Quello che ci dobbiamo chiedere è come attivare la parte superiore, perché ci sono dei momenti, dobbiamo pensare anche questo, che ci sono dei momenti in cui è come se ci fosse un blocco, cioè ci sono dei momenti durante per esempio i capricci dei bambini in cui è come se ci fosse un cancello che blocca la possibilità di passare alla parte superiore. Allora, quello che lui diceva dei capricci, la cosa che andrebbe valutata nei capricci è che i capricci sono di due tipi. C'è il capriccio che parte dalla parte superiore, cioè quello che viene fatto apposta. Quindi io voglio una cosa, voglio che te mi compri quel gioco che ho visto, non me lo compri e parto a fare una scenata. Cioè non dico che il bambino se lo prepara, però cioè, il bambino sa che se fa una scenata, allora su questi capricci qui non bisogna tanto spegnere, lì c'è più da dare la regola. Se invece il capriccio parte dalla parte inferiore, quindi abbiamo detto parte inferiore dalla rabbia o dalla paura, allora lì bisogna capire, di solito quando parte dalla parte inferiore sono quelle situazioni dove i bambini perdono il controllo, cioè abbiamo la sensazione che non sono più in controllo, non stanno controllando, non stanno. A volte parte dalla parte superiore e poi va anche a quella inferiore, no? Però i bambini perdono proprio il controllo. Allora, torniamo al destra e sinistra, cioè in quel momento lì è difficilissimo attivare la parte superiore. La parte superiore va allenata prima. Cioè la parte alta del cervello va tenuta regolarmente in esercizio. Per esempio come? Un modo, abbiamo detto che nella corteccia c'è la capacità di prendere decisioni. Quindi possiamo dare ai bambini ogni volta che è possibile l'opportunità di esercitarsi a decidere da soli. Da che maglietta mettere la mattina, a che cosa fare nel pomeriggio. Cioè ci sono delle cose che i bambini non possono decidere, ma ci sono tante cose su cui i bambini possono cominciare a esercitare delle scelte. Allora, se nella corteccia prefrontale c'è la capacità di fare delle scelte, più noi gli insegniamo a fare delle scelte, più iniziamo ad aiutarli a fare questi collegamenti. Altro compito importante è insegnare a mantenere l'autocontrollo e a prendere buone decisioni anche se si è in preda a non decisioni ma emozioni intense. Anche questa è un'abilità che va allenata. Come? L'abbiamo detto prima, possiamo raccontare una storia, possiamo aiutarli raccontando la storia, spiegandogli cosa sono le emozioni, possiamo riprendere il capriccio e cercare di capire che cosa succede, com'è il meccanismo, e possiamo spiegare che anche quando, per esempio, prendere delle decisioni anche quando si è in preda alle emozioni, questa cosa si può fare, si possono fare delle prove, si possono fare delle simulazioni, si possono riprendere delle situazioni. L'importante è che li aiutiamo a capire che cos'è la perdita del controllo e che cos'è l'autocontrollo. Poi abbiamo detto che nella corteccia c'è la comprensione di se stessi. Come aiutiamo un bambino a sviluppare la comprensione di sé? Lo possiamo fare ponendogli delle domande che lo aiutino a riflettere su di sé. Ovviamente non mentre sta facendo il capriccio, no? Perché pensi di avere fatto questa scelta? Cosa ti ha fatto sentire così? Perché pensi di non essere andato bene nel compito in classe? Pensi che fosse troppo difficile? Pensi di non avere studiato abbastanza? Cioè di aiutarli a riflettere sulle cose che loro dicono, facendo delle domande, come dire, di un gradino superiore. Altra cosa, abbiamo detto che nella corteccia c'è l'empatia, anche qua. L'empatia in parte si forma nella relazione, vivendo con dei genitori empatici, cioè che capiscono come ti senti, perché l'empatia si forma un po' attraverso i neuroni a specchio. Quindi io vedo la mia mamma che sorride, capisco che quella è una bella sensazione, sorrido anch'io, si attiva lo stesso neurone e in qualche modo si genera una sintonia emotiva inizialmente che poi può diventare empatia. Cioè io capisco cosa senti tu, perché se sento che sono felice e vedo che tu fai la stessa cosa, sei felice anche tu. Un altro modo per aiutare i bambini a sviluppare l'empatia è parlarne. Quindi richiamare l'attenzione del bambino su come, sulle emozioni degli altri. Per esempio, parlare di situazioni, no? Dove, non lo so, magari a scuola è successo qualcosa, e dire, secondo te come si è sentito quel bambino? Triste, senza, non magari situazioni dove lui è coinvolto direttamente, subito, perché poi lì entrano altre emozioni, però continuare a chiedergli per fargli capire che le persone sentono delle cose. Tutte le qualità appena descritte culminano, come dicevamo già prima, nello scopo più importante che è l'acquisizione di un saldo senso morale. I bambini che sanno prendere decisioni assennate, mostrando capacità di autocontrollo e basandosi su empatia e comprensione di sé, saranno in grado col tempo di sviluppare un senso morale solido che includa anche il bene superiore. Cioè il bene superiore è inteso non il bene proprio, non necessariamente solo il bene dell'altro, ma un bene del noi, di un senso del noi. Questo è fondamentale. Ultima cosa, per aiutarli a, abbiamo detto, sopra sotto, bisogna da una parte lavorare sul sopra, e cercare di potenziarlo il più possibile. Dall'altra parte, il corpo è strettamente collegato, abbiamo detto, alla mente. Quindi il movimento del corpo influisce direttamente sulla chimica cerebrale. Vi faccio fare un esercizietto semplice. Se voi sorridete per un minuto, sorridete? Avete una sensazione diversa? Se voi continuate a sorridere per un minuto, che è una scemenza, nel senso che è soltanto un movimento, però mandiamo alla mente una sensazione di maggiore benessere. Cioè automaticamente... Va bene. Questo vuol dire che quando tu stai bene ti senti idiota. Com'è? Allora, devi farlo da solo, allo specchio. No, allora, te fai questo. Fai respiro. Esatto, esatto. Ma è quello è il problema. Allora, questo vuol dire che il movimento aiuta tantissimo. Il movimento, per esempio, durante il capricci, le cose, cioè a volte bisogna far fare proprio ai bambini dei movimenti fisici. Farli saltare, farli correre, farli muovere. Eh sì. Non ho messo la slide. Riflessione per gli adulti. Come gestite le emozioni e l'integrazione della corteccia prefrontale? Ci sono dei momenti in cui perdete il controllo e non c'è più accesso alla parte sopra? Tranne per lui che ha solo l'accesso, purtroppo, c'è solo la parte sopra. E si è ipersviluppato. Cioè, com'è? Allora, come potete fare per lavorare prima in modo che in quel momento si possa creare un collegamento? Questo è importantissimo. Anche rispetto alla gestione dei vostri bambini o alla gestione dei bambini, perché anche noi infiammiamo i bambini, ma anche i bambini infiammano noi, no? Cioè, e ci sono dei momenti in cui i bambini lavorano solo sulla nostra parte sotto, anche gli adolescenti molto sulla parte sotto, no? Per esempio, dopo vi darò i riferimenti bibliografici sul libro che ha scritto quest'autore sugli adolescenti, e di fatto, per esempio, con gli adolescenti spesso l'integrazione, cioè la narrazione, va comunque fatta dagli adulti, perché loro non sono in grado, no? Quindi a volte sembrano dei pipponi, però sono delle... fare ai figli una riorganizzazione cognitiva e dire guarda, questa cosa ti può anche essere successa per questo motivo, aiuta moltissimo, perché gli crea la possibilità di avere una spiegazione, gli crea la possibilità di avere dei collegamenti che loro spesso non hanno, perché gli adolescenti, molto più che i bambini, anche loro a volte hanno un blocco totale tra il sopra e il sotto in certi momenti, perché poi lì si aggiunge la sottovalutazione del rischio, la dopamina, eccetera, eccetera. Ok, abbiamo finito il collegamento. Sì?
Cosa è sul fatto dei diritti degli adulti?
Sì.
C'è una differenza di genere, nel senso che le mamme si creano più dei papà, è vero?
Cosa no.
È
falso. No, è falso nel senso che... allora, io non credo che ci sia una differenza di genere, nel senso che nelle coppie spesso c'è una differenza, questo sì, non spesso, però a volte c'è una differenza, quindi ci sono persone più orientate all'emisfero destro, più sotto, più sopra. L'importante sarebbe anche integrarsi all'interno della coppia, cioè integrare un po' la differenza. A volte sclerano molto di più i papà che le mamme, a me pare. Almeno a casa mia sclerano molto di più i papà che le mamme.
Un'altra cosa, se c'entra questa cosa dell'integrazione, però mi interessava quando dicevi che era una cosa per affrontare le decisioni.
Sì.
Quando sono ragazzi, bambini 9, 10, 11, 12 anni, vuole.
Ok.
Quindi manca proprio una base comune su cui ragionare.
Sì.
Ma non c'è, da parte di un caso particolare, ma anche gli altri, perché non ce n'è. Quindi c'è un fattore, o non c'è il costo di impegnarsi, di queste cose qua. Quindi come c'è un modo di integrare quando proprio, perché l'ambiente sociale è quello.
Certo.
Chi studia scemo, chi frega il culo, cioè questa azione. Quindi c'è una base comune.
Allora, il punto secondo me qua importante è che a volte non si può integrare direttamente. Cioè, nel senso che il valore a volte va preso collateralmente, perché ovviamente se tu gli dici è importante prendere 8 e a lui non gliene frega niente, è difficilissimo trovare l'aggancio su quello. Allora, se l'aggancio è che bisogna impegnarsi, per dire, ed è per esempio uno che si impegna un sacco nello sport, forse magari dare valore a quello e farlo riflettere su che cosa vuol dire per lui impegnarsi in quella cosa, su che abilità muove nell'impegno, no? Perché si impegna, perché questa cosa... Perché poi è ovvio che più andiamo verso l'adolescenza, più andiamo verso la ricerca del piacere fine a se stesso, quindi che poi ha tutti dei correlati cerebrali anche quello, perché la ricerca del piacere abbastanza fine a se stesso si lega a delle scariche di dopamina che abbiamo nel cervello quando noi facciamo esperienze piacevoli. Nell'adolescenza il livello base cerebrale della dopamina è il livello più basso di tutta la vita. Questo spiega perché loro attivano cioè in continuazione cose che gli possano dare dei picchi, dall'uso di sostanze, a fare cose senza senso, a uscire tanto con gli amici, a fare cose un po' trasgressive, perché questa cosa qua gli crea un picco di dopamina. Una volta che si è creato il picco di dopamina, che è lo stesso meccanismo delle dipendenze dalle droghe, si tende un po' a riprodurlo, cioè si cerca di riprodurlo, e quindi se hai fatto una scemenza con i tuoi amici che hai rubato nel supermercato, poi tendi a rifare un'esperienza simile perché ti dà un sacco di... Però al di là di quello, man mano che crescono 9, 10, 11 anni, inizia questo bisogno un po' trasgressivo di fare esperienze piacevoli a qualsiasi costo.